Quidagitis peregrinatores.
Benvenuti e bentornati alla Liburna temporale. Come avrete notato dal titolo, non andremo tanto indietro nel tempo in questo episodio. Della NATO si è sentito parlare spesso ultimamente, viste le vicende ucraine, ed è per questo che è giusto tornare indietro nel tempo per analizzare le sue origini, ma non semplicemente i fatti che portarono alla firma del Patto Atlantico, ma anche i fatti immediatamente successivi, che saranno comunque eventi chiave della Guerra Fredda. Ma ora bando alle ciance, prendete posto a bordo, la Liburna sta per salpare.
Dunque, dovremmo sicuramente partire dalle origini, in quanto lo scopo odierno è quello di capire come si è giunti alla necessità di imbastire un'organizzazione di difesa così longeva come di fatto la NATO, che esiste ed è in continuo allargamento dal 1949. Occorre così tornare indietro agli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, quando già la Germania nazista era alle corde, l'Italia si era arresa da qualche anno e il Giappone aveva iniziato a fare sempre meno paura. In questa situazione, quello che chiamo all'inizio del 1945, gli alleati dell'Unione Sovietica cominciavano a vedere la luce in fondo al tunnel, ma entrambi gli schieramenti, che erano sì coalizzati, ma mai veramente alleati, avevano entrambi la stessa paura, e cioè che l'altro arrivasse alla luce prima e ricacciasse nell'ombra quello che ormai possiamo definire il rivale. E così si arrivò alla necessità di tenere la conferenza di Yalta nel febbraio del 1945. In questa sede ebbero modo di incontrarsi nuovamente, dopo Teheran, che era stata qualche tempo prima, Stalin, Churchill e Roosevelt. Forse già la località in cui avvenne l'incontro, ossia in pieno territorio sovietico, era da solo in grado di mostrare quali fossero i rapporti di forza venutisi a creare, decisamente favorevoli quindi all'Unione Sovietica. E questo secondo detrattori di Churchill, e di Roosevelt soprattutto, come i repubblicani americani, o come De Gaulle, che probabilmente non aveva nulla ideologicamente contro i due mattacchioni appena citati, ma era solo indispettito per non essere stato invitato alla conferenza. Insomma, per questi, vi sarebbe stata un'eccessiva debolezza nel concedere e lasciare a Stalin tutta l'Europa orientale senza colpo ferire, quindi proprio un'eccessiva debolezza di Churchill e di Roosevelt. Eppure, però, in realtà Yalta non si decise nulla circa l'Europa orientale, semmai ciò avvenne nella precedente conferenza, quella di Teheran, per l'appunto. E fu poi concretizzato dalla fortissima avanzata dell'Armata Rossa, che aveva già preso quella forza d'Europa orientale, quindi di fatto non fu loro concessa, semplicemente se la presero prima, ecco. Secondo alcuni intellettuali, però, l'Occidente aveva, anzi ebbe, una colpa nel causare questa eccessiva avanzata sovietica. E sono tutti più o meno concordi nello scaricare il barile su Roosevelt. Per Montanelli, in particolare, Roosevelt era ormai troppo debole per farsi valere, tanto che da lì a poco di fatto morì. Per Fest, un saggista tedesco, fu un grave errore politico quello di lasciare i russi avanzare nell'Europa orientale, in quanto era vero sì che l'Armata Rossa era in posizione favorevole sul campo, ma l'Unione Sovietica ancora dipendeva in gran parte, a livello logistico, dagli alleati, e quindi si sarebbe sicuramente potuto sfruttare questo peso per bilanciare la situazione sul campo. Si sarebbe quindi potuto aumentare il potere contrattuale, diciamo così, dell'Occidente nei confronti dell'Unione Sovietica, ma ciò non avvenne. Ora, nella realtà dei fatti, nessuno di questi intellettuali ritenne che fu un vero e proprio errore. Non si pensa che non arrivarono a capire quali sarebbero potute essere le conseguenze, anzi, secondo costoro, in particolare Roosevelt, gli americani, avevano ben chiaro cosa sarebbe potuto accadere. Quindi, intellettuali che abbiamo appena citato, in qualche modo sottendono a una sorta di malizia geopolitica, che avrebbe avuto lo scopo di far allargare l'Unione Sovietica in Europa per renderla più minacciosa nei confronti dei paesi dell'Europa occidentale, legando così a sé, all'America, questi ultimi paesi, quindi quelli dell'Europa occidentale, in prospettiva antisovietica. Ed ecco che in questo modo saltò fuori per la prima volta il vero motivo alla base della creazione della NATO. Motivo teorico, quantomeno. Fest, tra l'altro, essendo tedesco, aveva motivi, ragioni abbastanza valide per criticare la conferenza di Yalta, in quanto una decisione importante presa in quella sede, e confermata in realtà nella successiva conferenza di Potsdam, e probabilmente direi concepita nella precedente conferenza di Teheran, oltre alla programmazione dell'ONU, fu proprio quella di dividere la Germania tra sovietici e occidentali. E sarà proprio in questo teatro, la Germania, e per la precisione Berlino, che a sua volta era stata ulteriormente divisa, che si verranno a creare le condizioni pratiche, quindi oltre a quelle teoriche che abbiamo definito poco fa, per affermare la necessità della costituzione di un patto difensivo tra Stati Uniti e paesi europei occidentali. La Germania era stata quindi divisa, occidente in zone di influenza americane, britanniche e francesi, come sappiamo, e oriente sotto il controllo sovietico. Attenzione però, perché parliamo ancora di un vero e proprio controllo militare, un'occupazione di questi territori. Infatti lo Stato della Germania Est e quello della Germania Ovest nasceranno immediatamente dopo la crisi di cui stiamo per parlare, ossia l'assedio di Berlino da parte dell'Unione Sovietica. Infatti Berlino, pur cadendo completamente nella parte orientale nel corso della spartizione, era stata a sua volta divisa, come fosse una Germania in formato mignon, per capirci. E dunque la presenza di Berlino Ovest, in mano occidentale, in pieno territorio orientale, quindi in mano sovietici, era un vulnus non da poco per questi ultimi, perché i cittadini di Berlino Est semplicemente potevano agilmente scappare sotto la giurisdizione americana, quindi potevano sicuramente ottenere dei vantaggi a livello di libertà civili e politiche soprattutto. Poi i sovietici ci faranno muro per isolare Berlino Ovest, ma dapprima avevano pensato di isolare la parte occidentale della città dal resto della Germania Ovest, semplicemente chiudendo le strade che dalla Germania Ovest, passando per la Germania Est, arrivassero a Berlino Ovest. Quindi, oltre a tutto questo gioco di parole tra Est e Ovest, lo scopo dei sovietici era quello di isolare dagli aiuti umanitari la città di Berlino Ovest, per disinvogliare i cittadini di Berlino Est a spostarsi nella parte occidentale. E allora, da qui veniva fuori un problema. Come avrebbero fatto gli occidentali a continuare questa campagna di aiuti umanitari verso Berlino Ovest? Una prima proposta fu quella di una colonna armata di soldati e di mezzi che avrebbe dovuto attraversare tutta l'area di influenza sovietica per giungere a Berlino. Avrebbe dovuto rispondere al fuoco soltanto in caso di attacco ricevuto. Capiamo bene che così si giunse molto vicini a un rischio di conflitto armato tra sovietici e americani, e questo sarebbe potuto essere l'inizio della Terza Guerra Mondiale. Quindi si scartò subito questa proposta, in quanto anche le alleanze americane non erano per niente ancora salde in Europa occidentale, e poi si era appena usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, non c'era sicuramente la voglia di iniziarne un'altra, diciamo. E quindi si opterà per il famoso ponte aereo su Berlino, la più grande impresa di aiuti umanitari della storia. Queste quindi sono le ragioni teoriche, come abbiamo detto poco fa, e le ragioni pratiche, quelle appena definite, della nascita della NATO. Con ragioni pratiche abbiamo preso l'esempio della sede di Berlino come uno dei tanti casi in cui si rischiò di fatto uno scontro armato tra sovietici e americani. Quindi, in sostanza, si doveva creare una bilancia atta a contenere l'avanzata sovietica, che di fatto sarebbe diventato, sull'altra faccia della medaglia, uno strumento di controllo sull'Europa da parte degli americani. Però, prima della creazione della NATO, che avverrà proprio durante il ponte aereo su Berlino, aprile del 49, quali erano le situazioni geopolitiche che si erano affermate in Europa? Allora, in qualche modo, ci dobbiamo chiedere quindi se la nascita della NATO e successivamente anche del Patto di Varsavia, che sarà il contraltare della NATO, è da considerarsi come un punto di inizio o come un punto di affermazione di un processo già iniziato. Sicuramente la seconda, in quanto sia da parte americana che da parte sovietica erano già in atto dei processi, chiamiamola così, di fidelizzazione e di assimilazione dei vari stati europei che erano ormai giunti sotto la loro influenza. Partiamo dall'Unione Sovietica. Partendo dall'URSS, per l'appunto, abbiamo avuto la ricostituzione dell'internazionale comunista, il Cominform, che prima col nome di Comintern era stato dissolto nel 1943 per dare rassicurazioni agli alleati occidentali circa le ragioni non ideologiche del combattimento comune contro i nazisti, bensì si voleva far ricadere tutto sotto necessità nazionali, cioè il fatto che anche l'Unione Sovietica era stata attaccata dalla Germania nazista, per l'appunto. Però fu ricostituito subito dopo la fine della guerra per avere una presa salda sui partiti comunisti europei, attraverso cui poter quindi controllare i singoli stati. E qui, per citare un esempio, qualche settimana fa abbiamo parlato in una pillola della defenestrazione di Praga e, alla fine, si era parlato per l'appunto dell'omicidio commesso ai danni di un membro del governo che non era comunista, in un governo però comunista, col quale di fatto l'Unione Sovietica andava a controllare il governo della Repubblica Ceca. E quindi è evidente da quell'esempio soltanto come Mosca andasse ad addentrarsi proprio nelle politiche di palazzo dei paesi che erano sotto la sua influenza. E fu proprio tramite il Cominform che ebbe la possibilità di creare partiti comunisti forti nell'Europa orientale. E invece sull'altra faccia della medaglia gli Stati Uniti avevano iniziato un fortissimo processo di investimenti nei paesi maggiormente colpiti dalla guerra. E diedero a questa misura l'appellativo di Piano Marshall, dal nome del segretario di Stato, ossia il ministro degli esteri, che annunciò la manovra al mondo intero. Furono versati agli Stati europei quasi 13.000 milioni di dollari. Inizialmente si cercò di allargare gli aiuti anche ai paesi sotto l'influenza sovietica, ma l'URSS obbligò questi a rifiutare, marcando ulteriormente l'ormai avvenuta decisione di separare il mondo in due blocchi, di fatto. Di contro, invece, i paesi che accettarono ebbero sicuramente subito un grande giovamento dall'assunzione di questa liquidità, ma spesso e volentieri molte manovre con cui spendere quel denaro furono, diciamo così, caldamente consigliate da Washington, che di fatto col piano Marshall ha potuto intanto plasmare le strutture economiche europee, oltre poi ad assumere ulteriori crediti di riconoscenza presso le popolazioni europee che erano state ormai, oltre che liberate, anche ricostruite ad opera degli americani. Ed è quindi in questo clima di forte divisione ormai già avvenuta che il 4 aprile del 1949 verrà firmato il Patto Atlantico, annoverando inizialmente tra i suoi membri gli Stati Uniti, la Francia, che avrà una storia particolare con la NATO, l'Italia, il Regno Unito, il Portogallo, i Paesi Bassi, il Belgio, la Norvegia, il Canada, la Danimarca, l'Islanda e il Lussemburgo, ovviamente li ho letti, non li ricordo mica a memoria, e poi nel corso degli anni, fino a giungere ai giorni nostri, si arriverà ad avere 30 paesi membri della NATO e numerosi paesi che, come stiamo sentendo proprio dalle cronache di questo periodo, vogliono entrare all'interno della stessa, causando poi le conseguenze che abbiamo sotto gli occhi di tutti ogni giorno.
Per prima cosa dobbiamo porci questa domanda. Cosa prevedeva il trattato? Quello che salta subito all'occhio è la sua natura difensiva e un approccio pacifico alle controversie internazionali, seguendo proprio la linea dettata dallo Statuto dell'ONU, ovviamente non escludendo il rafforzamento dei propri mezzi militari. Tuttavia, mostrava la cecità riguardo al futuro della Guerra Fredda, visto che nell'articolo 6 si determinava la zona in cui rientrava il trattato, ovvero i territori degli stati firmatari sul suolo europeo e nordamericano, i dipartimenti francesi in Algeria e tutte le isole atlantiche, che erano sotto la giurisdizione dei paesi firmatari, che si trovavano sopra il Tropico del Cancro. Perché ho detto cecità? È vero, fino ad ora il braccio di ferro tra USA e URSS era sul suolo europeo, con la questione tedesca in primis, ma c'era anche in ballo la faccenda austriaca e quella triestina. Quest'ultima ormai nei piani di Mosca non era più considerata vista la rottura tra Tito e Stalin. Tuttavia, questo approccio eurocentrico portò a quella che sarà la lenta disfatta in Asia, come si evince già dall'esito della guerra civile cinese nel 1950. A tal proposito, nel settembre del 1954, con il Trattato di Manila, fu istituita la SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Sulla carta doveva essere come una NATO operante nell'area del sud-est asiatico, ma non aveva la stessa efficienza. La mancanza di interesse verso i territori coloniali da parte della Francia e la mancata partecipazione all'organizzazione da parte dell'India precluse molte possibilità al sodalizio. La prova tangibile di questo fatto furono gli esiti della guerra in Vietnam. Ma torniamo alle faccende europee. L'URSS si trovò una bella gatta da pelare. Non solo il blocco su Berlino fu aggirato, ma ora si trovò con le nazioni dell'Europa occidentale unite sotto un patto. Così, alla mezzanotte del 12 maggio 1949, Stalin fece sciogliere il blocco, ma il ponte aereo continuò fino al 30 settembre, per permettere a Berlino Ovest di accumulare provviste in vista di un nuovo eventuale blocco sovietico. Se nei piani dell'URSS l'operazione doveva servire per costringere le forze occidentali ad abbandonare Berlino ed inglobarla totalmente nella zona di controllo sovietica, l'iniziativa si ribaltò totalmente, con USA, Francia e Regno Unito che unificarono i territori tedeschi occidentali, creando così la Repubblica Federale Tedesca il 23 maggio. L'obiettivo era spingere verso l'unificazione della Germania, ma l'idea non piaceva a Stalin, visto il passato militare tedesco. Quindi l'imperativo di Mosca rimaneva dividi et impera e rispose con la proclamazione della Repubblica Democratica Tedesca il 7 ottobre. La Germania era ufficialmente divisa. Qui si può vedere il metodo d'azione, che sarà il mantra di tutta la Guerra Fredda. Ogni azione di una parte corrisponderà ad una risposta della controparte volta a mettere in difficoltà l'avversario, come se fosse una partita a scacchi. Tornando a noi, negli schemi d'azione della NATO non c'erano solo atti formali come quelli precedentemente descritti, ma anche attività di propaganda nei paesi satelliti sovietici, con l'obiettivo di provocare una pacifica scomparsa del sistema comunista in essi. E per realizzare ciò fu creata Radio Free Europe, emittente tuttora esistente. Nel 1951 fu creata un'altra stazione radio, interamente dedicata alla trasmissione nel territorio dell'Unione Sovietica e con i medesimi propositi, chiamata Radio Liberty. Ovviamente dall'altra parte c'era già uno strumento pacifico, che era il giornale ufficiale del Cominform dal nome Per una pace stabile, per una democrazia popolare, distribuito anche nei paesi della NATO, come Italia e Francia. Il giornale trattava soprattutto questioni del movimento comunista a livello internazionale. Oltre alla propaganda, c'era anche l'azione economica e sociale. Nonostante il piano Marshall ancora in corso, gli stati europei appartenenti alla NATO avevano già iniziato i primi passi verso l'Unione Europea che oggi conosciamo. Il 5 maggio 1949 venne stipulato il Trattato di Londra, con cui si istituiva il Consiglio d'Europa. Un anno dopo, più precisamente il 9 maggio, il ministro degli affari esteri francese Robert Schuman fece un discorso con lo scopo di sciogliere alcuni nodi. La neonata Repubblica Federale Tedesca era, de facto, lo scudo della NATO sul suolo europeo e andava sostenuta, ma anche resa autonoma. Nonostante la sua proclamazione, il timore del passato tedesco aveva limitato le manovre economiche e impedito il riarmo del nuovo Stato per mano delle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale che occupavano la Germania occidentale, ossia Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Il punto focale del discorso fu sulle risorse minerarie della Ruhr e della Saar, regioni che per lungo tempo furono oggetto di sanguinose contese tra Francia e Germania. Così fu proposto di andare oltre al concetto di sovranità nazionale, rendendo queste risorse europee e non più ad appannaggio del singolo Stato. L'idea alla base era molto semplice. Con tale proposta si sarebbe scongiurato uno scontro tra Francia e Germania, in quanto il motivo passato di discordia era diventato un'occasione di pacificazione. Questo discorso, passato alla storia come dichiarazione Schuman, fu propedeutico per la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, avvenuta con il Trattato di Parigi del 1951. Con il quadro europeo così in fermento, era inevitabile che non si parlasse di un'Europa unita anche sul piano militare, visti gli eventi che avvenivano dall'altra parte del mondo. Nel giugno del 1950 scoppiò la guerra di Corea, che fu vista come un'azione preliminare per una futura invasione sul suolo europeo, date le implicazioni che ha avuto Stalin nella vicenda. Questo non solo portò la NATO a costruire una propria struttura militare per garantire i capisaldi del Patto Atlantico, ma portò anche il Consiglio europeo a muoversi di conseguenza, mettendo sul banco nuovamente il problema tedesco. Nonostante la dichiarazione Schuman, il riarmamento della Germania Ovest rimaneva un tabù per la Francia. Per questo motivo, il primo ministro francese René Pleven presentò un piano che prevedeva la creazione di un organo, non tanto dissimile a quello che fu la CECA, con a capo un ministro della difesa europeo. Esso avrebbe gestito l'esercito europeo sotto gli ordini della NATO. L'esercito effettivo doveva essere formato da 6 divisioni, che erano composte dalle unità che le nazioni partecipanti dovevano concedere. Questo non precludeva ai vari stati di avere un proprio esercito, eccetto per la Germania Ovest, che aveva solo il diritto di armare i soldati facenti parte dell'esercito europeo, così da dissolvere i vari timori. Il piano fu accolto favorevolmente anche dallo stesso cancelliere tedesco Adenauer, conscio delle paure che nutrivano i partner europei verso la sua nazione. Così, nel maggio del 1952 fu istituita la Comunità Europea di Difesa e, al contempo, fu restituita alla Repubblica Federale Tedesca la piena sovranità nazionale. Ma Stalin, di fronte a tutto questo, rimase fermo ad osservare? Certo che no. Infatti, 2 mesi prima della formazione della CED, propose alle potenze occidentali di riunificare la Germania, ma con il presupposto che il nuovo Stato tedesco fosse neutrale e smilitarizzato e che le truppe occidentali, che occupavano ancora la Germania Ovest, abbandonassero il suolo tedesco entro la fine dell'anno. Vista ormai la posizione ricoperta dalla Repubblica Federale Tedesca sul piano europeo, il cancelliere Adenauer chiese a Stalin che la riunificazione fosse negoziata con la condizione che non ci sarebbe stata la supervisione internazionale su tutta la Germania. I sovietici respinsero tale richiesta e Mosca diede ordine alla Repubblica Democratica Tedesca di creare un esercito popolare in segreto, che sarà la base della nazionale Volksarmee del 1956. Con la morte di Stalin e la salita al potere di Khrushchev nel 1953, le carte si rimescolarono nuovamente, da televisione del nuovo segretario sovietico. L'inizio del processo di destalinizzazione portò ad un nuovo approccio da parte dell'URSS sulla faccenda tedesca. Durante la conferenza di Berlino nel gennaio del 1954, il ministro degli esteri Molotov propose agli stati dell'Europa occidentale un trattato generale europeo sulla sicurezza collettiva in Europa, che prevedeva l'unificazione della Germania, ovviamente smilitarizzata, e la conseguente cancellazione della Comunità Europea di Difesa, in quanto diventava inutile. Sebbene il progetto della CED naufragò nell'agosto dello stesso anno per le posizioni ammorbidite dell'URSS e per la militarizzazione della NATO negli anni precedenti, la proposta di Molotov fu rigettata in quanto tagliava fuori gli Stati Uniti dallo scenario europeo. I sovietici continuarono la ricerca di un accordo, arrivando anche a richiedere l'ammissione dell'URSS nel Patto Atlantico. La risposta occidentale si può riassumere nelle parole dell'allora segretario generale della NATO, Lord Ismay, che paragonò la proposta sovietica ad una richiesta di un ladro impenitente di entrare nelle forze di polizia. Il fallimento delle operazioni diplomatiche russe fu evidente già in ottobre, quando la Repubblica Federale Tedesca entrò a far parte dell'Unione Europea Occidentale e fu annunciata che sarebbe entrata nel Patto Atlantico, entrata che avrebbe dato via al suo riarmamento. Con la sua entrata effettiva nel maggio del 1955 e le paure della Cecoslovacchia, della Polonia e della Germania Est, considerando il fatto che erano contrari al suo riarmo, l'URSS dovette prendere delle contromisure. Con il rischio di un scontro armato sempre più imminente sul suolo europeo e la mancanza di un apparato militare strutturato come quello del Patto Atlantico, l'Unione Sovietica e i suoi alleati europei si riunirono a Varsavia e il 14 maggio firmarono il Trattato di Amicizia, Cooperazione e Assistenza Reciproca, conosciuto ai più come Patto di Varsavia.
Bene, anche oggi questo ennesimo viaggio della nostra diurna temporale si conclude qui. Noi speriamo che il contenuto portato di quest'oggi vi sia piaciuto e vi invitiamo a seguirci su Instagram, dove ci chiamiamo diburna-podcast. Lì infatti ogni settimana pubblichiamo dei focus aggiuntivi circa i podcast trattati bisettimanalmente e inoltre lì potrete scriverci eventuali critiche, eventuali suggerimenti o perché no magari anche qualche complimento. Ci fa sempre piacere e vi invito, detto ciò, a seguirci nuovamente nel nostro prossimo viaggio da Liburna, che non sarà però tra 2 settimane come di consueto, bensì sarà il 28 di aprile, perché ci prenderemo una piccola pausa nel weekend pasquale. Detto questo, vi saluto, arrivederci.